Prova. Bene, buonasera a tutti. Sono qui con Jacopo, autore di questo libro sulla storia dei Clash a 5. Io e Jacopo ci siamo conosciuti adesso, proprio qui davanti a Inferno Store. Ci eravamo ovviamente sentiti per concordare queste cose, però... Io non sapevo che fossi tu, tu forse sapevi, sì, tu sapevi chi ero io perché hai preso qualche cosa che ho scritto all'epoca sul disco. E niente, io ho conosciuto il progetto librario perché l'Arcana mi ha mandato a casa una copia del libro, io l'ho guardato, ho detto una storia dei Clash a 5, no cacchio, dico non è possibile, dico questa è una delle storie più disgraziate, più sfigate, più maltrattate del rock, com'è possibile che qualcuno si metta a fare un libro sui Clash a 5? Per cui mi sono messo a leggerlo, cosa che non avrei fatto se si fosse trattato di un normale libro sui Clash. Ne sono rimasto affascinato. È un libro estremamente documentato, cioè c'è una grande attenzione, si legge benissimo, è molto, molto scorrevole, molto vivace come stile, cioè nonostante la mole pazzesca di informazioni non è per niente un libro noioso. E quindi niente, insomma, ho scoperto nei dettagli una storia che conoscevo molto più a grandi linee, proprio perché, come dicevo prima, no, la considerazione popolare della breve vicenda dei Clash a 5 è che sia una sorta di sfortunata appendice a un qualcosa di ben più grande e importante, cosa che per carità è verissima, perché non sicuramente dal punto di vista artistico e di peso, no, di sostanza, quel particolare capitolo della storia di Clash non è stato brillante come i precedenti, però la storia è molto interessante, proprio ecco, interessante credo sia la parola giusta, per cui io chiederei subito a Jacopo, ringraziandolo di essere qui, ovviamente che cosa, cioè deve essere per forza scattata una molla, era quella del dire rivalutiamo questa storia sfigata oppure c'era dietro qualcosa di diverso? Grazie.
Ma dunque, secondo me questa è una storia che merita di essere raccontata e conosciuta di più di quanto lo sia, perché sono due anni tragici, dove succedono molte cose strane, in un momento storico per la musica molto particolare in un momento della mia vita di ascoltatore, di fruitore di concerti, altrettanto particolare, perché in fondo quello che succede è quando veniamo a sapere nell'83 che Joe Strummer ha licenziato Mick Jones, sembra una cosa proprio inconcepibile, perché è proprio una roba fuori dal mondo, no? È che cattivo uno viene da pensare, no? Ma che stronzo, com'è possibile? Perché proprio l'esempio più possibile è Mick Jagger che licenzia Keith Richards e poi pretende di andare avanti, che poi qualcuno l'ha fatto gli anni dopo, no? Perché i Guns N' Roses sono andati avanti così per 15 anni, e comunque anche quella è una storia tragica che meriterebbe un libro altro così, no? E proprio poi il fatto che è una storia che si conosce in un certo modo, però poi dopo si è scoperto un altro punto di vista, cioè si è scoperto che in realtà era andata diversissimamente, e poi che ha partorito questo disco, che anche lì è un disco infame, che tutti giudicano infame a parte te, e però poi si è scoperto che poteva essere molto diverso, cioè è una storia che ha tantissime facce diverse, e poi ancora una storia che adesso viene per certi versi disprezzata, perché nel momento in cui Joe Strummer dopo due anni fa pace con Mick Jones, allora subito si mette in atto un revisionismo feroce su questa vicenda, perché Mick Jones, soprattutto poi dopo la morte di Joe Strummer, anche giustamente diventa il depositario dell'idea dei Clash, per cui non basta, questa storia è cancellata, per trovarla bisogna proprio andare nelle biografie più serie, Marcus Gray, Gilbert, eccetera, no? E per cui questa è una cosa che io ho sempre voluto raccontare, ecco, raccontare a me stesso, cioè il libro che io avrei voluto leggere, ecco, ma non c'era.
Ma nessuno lo faceva, Jacopo appunto l'ha fatto, ovviamente è stato molto, cioè, questo libro senza internet non sarebbe mai potuto uscire, chiaramente, perché le informazioni che circolavano in precedenza appunto su queste vicende erano minime, un livello di dettaglio come quello raggiunto da Jacopo senza internet sarebbe stato impossibile, e appunto emergono tutte queste sfaccettature. Tu dicevi un periodo particolare per te, un periodo particolare per la musica, ricordiamo eravamo nella metà degli anni Ottanta, i Clash avevano ottenuto un successo clamoroso, avevano già da molto tempo smesso di essere la band di nicchia per gli appassionati del punk, quel London Calling sandinista combat rock avevano fatto sfracelli in tutto il mondo, ricordiamoci era un periodo in cui la musica che andava per la maggiore era quella dei Duran Duran, degli Spandau Ballet, il pop romantico elettronico, no? Per cui i Clash si trovarono a essere insigniti del ruolo di depositari della fede, no? Per dire, anche Springsteen, che era per altri versi visto come un personaggio cardine, aveva fatto Born in the USA, Dancing in the Dark, i suoni elettronici, insomma qualcuno aveva storto un po' la bocca, dice qual era la band che invece metteva d'accordo tutti? I Clash, fantastico, cioè, anche se Combat Rock era in fondo un disco molto furbo, no? Molto commerciale, però accidenti, avercene, no? Di dischi furbi e commerciali così. Per cui insomma in questa metà degli anni Ottanta, quando appunto Strummer licenziò Mick Jones e disse ho rifondato i Clash, c'erano delle aspettative, comunque c'erano, da una parte quelli dicevano no, assolutamente non esiste, Strummer ha distrutto, ha ucciso il mito della band, come può mandare via Mick Jones, ma c'erano anche quelli un po' curiosi di vedere che cosa sarebbe successo, perché comunque nell'immaginario collettivo, diciamo giusto o sbagliato che sia, Strummer veniva prima di Jones, cioè i Clash si diceva quelle erano quelli di Joe Strummer e Mick Jones, non di Mick Jones e Joe Strummer, ecco, non figuriamoci Paul Simon o Top Eridon, ecco, però Strummer era quello che chiaramente emergeva per carattere, perché era più presente, insomma emergeva di più, per cui c'era curiosità, però insomma sembrava tutto strano, no? Che Strummer si fosse legato comunque a della gente di secondo piano, gente sconosciuta, e che avesse tirato fuori questo disco che a me onestamente piacque, perché io sempre stato un tipo strano su queste cose all'epoca, sì, no, non ne parlai follemente bene, però ci trovai, secondo me c'erano delle cose che valeva la pena di sentire, era un disco in qualche modo sperimentale, cioè che cercava, come sperimentale nel senso che cercava di portare la musica del gruppo in qualche direzione diversa, che poteva anche evolversi bene, era un disco strano, inciso in maniera strana, l'abbiamo saputo molti anni dopo perché le cose stavano così, e quindi che dire, cioè il tentativo mi sembrava comunque meritevole di attenzione, giusto o sbagliato che fosse, che Strummer aveva cacciato via Mick Jones. Poi anche devo dire, studiando successivamente la carriera, no, dopo di Strummer da solo, in effetti quell'alchimia che si creava con loro due era veramente qualcosa di speciale, e appunto l'uno senza l'altro non era in grado di ripetersi ai livelli storici, ecco. Quindi i Clash, fra l'altro i Clash a 5 suonarono anche qui a Roma, un concerto che io c'ero anch'io, un concerto dove non si sentiva niente, Esatto, non si sentiva nulla, c'era un impianto terrificante in un, era un festival dell'unità davanti al Verona, all'Eur. Esatto, esatto. Ed era un, fu una cosa, cioè non era nemmeno da giudicare, diciamo, questa cosa, però ricordo parecchio bene alcune cose. Per esempio che a quel concerto c'era un sacco di gente che aveva una vaghissima idea di chi fossero i Clash, pochi sapevano che prima nei Clash c'era uno che si chiamava Mick Jones. Questo dà anche la misura di come, cioè, arrivava, presentati, arrivano i Clash, la band rock, i salvatori del rock a distanza, che non erano mai venuti a Roma perché i concerti precedenti li avevano fatti al nord. Io ero andato a vederli a Firenze e Bologna, erano state cose leggendarie, insomma, ecco, sotto ogni profilo. E quindi fecero questo concerto così, e poi la storia finì nel nulla. Poi Joe Strummer saltò fuori poi con le sue, la sua carriera da solista e così via, poi purtroppo se n'è andato. Chissà, io mi chiedo sempre, secondo te, se Strummer non se ne fosse andato, i Clash si sarebbero riformati alla fine, che hanno cose che avevano sempre rifiutato.
Mi sa di sì, è una cosa che è abbastanza nell'aria. Poi sono passati altri, ormai sono passati 16 anni, sì, no, 17 del 2002, per cui in 17 anni sì, si sarebbe probabilmente meglio che tutto questo non sia successo, comunque, perché alla fine secondo me un mio amico parlando, uno che mi ha letto il libro, e ci sono tutta una serie di episodi legati proprio alla figura di Joe Strummer. Lui parla di episodi di strammeritudine assoluta, cioè comunque è una rockstar veramente anomala, perlomeno, che è tutta anche proprio nella periodo dei Clash a 5, vedi che lui fa delle cose che sono fantastiche, proprio letterariamente fantastiche. A un certo punto questi partner per 2 settimane vanno a fare un tour da musicisti di strada nel nord dell'Inghilterra, no? E non l'ha mai tentato nessuno, perché comunque lui era nato così, no? Era nato come Joe lo strimpellatore, perché suonava nella metropolitana di Londra. Poi si mette in testa di fare la pace con Mick Jones. Allora prende, va alle Bahamas, perché no, prima va in casa sua e Mick dice: no, senti, io sto partendo per le vacanze, vado alle Bahamas. Ah, ok, va bene. Allora lo segue alle Bahamas, noleggia una bicicletta, si fa in bicicletta tutta l'isola, bussando a ogni porta, fino a quando non becca Mick Jones e dice: sono qui venuto a fumare la canna della pace, e parlottano un po', eccetera. Poi anche il fatto che dopo in qualche modo abbia espiato per tutta la vita il fatto di aver rotto i Clash. Non ha, se uno pensa, alla fine Joe Strummer era nelle condizioni di Paul Weller e di Sting, cioè il leader del gruppo, di uno dei gruppi rock più famosi del mondo, solo che questi altri due sono diventati, molto più cinicamente se vuoi, sono diventati quello che sono ancora adesso, no? Joe Strummer non riesce mai a ripartire, rimane per sempre quello che ha rotto i Clash, mentre uno potrebbe dire a quegli altri due: tu sei quello che ha rotto i Jam, tu sei quello che ha rotto i Police. No, ma nessuno glielo dice questo. Mentre invece Joe Strummer ha questa colpa e passa la vita con questa colpa. Per 10 anni non esce più nulla di suo, no? E tutti questi dischi che... cioè l'album da solista che fa ha venduto 1500 copie in tutto il mondo, che è uno sputo proprio, no? Per cui è anche questa biografia sua che alla fine gira intorno a questo pomeriggio dell'83 in cui convocano Mick Jones e gli dicono vattene, e da lì proprio è una sliding door totale, no? Comunque sì, per fortuna non si sono mai riformati alla fine, perché questo rimane un orgoglio fortissimo dei fan dei Clash.
Ah, io assolutamente d'accordo, per me non dovrebbe riformarsi nessuno, mai, in nessun caso. Cioè, una volta che, cioè, certe storie sono fatte per avere un inizio e una fine, rappresentano qualche cosa, è estremamente difficile che un gruppo rock, un'unione di più persone possa rappresentare qualcosa di forte per più di un numero limitato di anni. Poi alla fine è sempre un c'è chi continua anche molto dignitosamente, comunque autoriciclandosi fondamentalmente e provando qualche scarto, però ecco, gente che si separa magari anche in maniera burrascosa perché comunque dietro c'era qualcosa che non andava, la mancanza di successo, la sopravvenuta mancanza di alchimia o quel che vuoi, insomma c'è una ragione per cui una band si scioglie, specie se magari si scioglie in un momento di grande successo, no? Per cui quando poi si torna assieme, come dire, o passano 3 mesi e dici ok, abbiamo scherzato e allora va bene, però se passano gli anni e magari ci sono rivalutazioni postume, no? È tutto, è semplicemente un misto. Poi a seconda dei casi cambia se è più l'una o più l'altra, cioè comunque di nostalgia da una parte, no? Voler tornare giovani, voler rivivere certe cose e dall'altro riavere il successo che si era avuto o avere anche per la prima volta un successo che non c'era mai stato, perché tante band di culto nel corso della loro carriera non hanno raccolto nulla e poi magari hanno avuto successo più rilevante quando sono tornate assieme, per cui sì, meno male che non si sono informati, anche se chiaramente mi dispiace moltissimo.
Questo fa parte probabilmente anche del fatto che non, quando avevamo ragazzi non si poteva pensare al concetto di invecchiamento legato alla musica rock, no? Legato alle rockstar. A un certo punto uno immagina appunto Elvis Presley quando muore a 42 anni e sembra un po' più un ultra vecchio, mentre in realtà non, in qualche modo questa è la prima generazione, quelli della New Wave, del punk, ancora prima, quelli degli anni 60, la prima generazione che ha imparato a invecchiare da rockstar. Era un modo che non si sapeva, no? Non si poteva immaginare, e però alla fine, come si diceva prima quando eravamo fuori, che qualche anno fa il disco migliore dell'anno in cui è uscito sia stato considerato l'ultimo disco di David Bowie, che è un uomo di 70 anni che è morto un giorno dopo averlo pubblicato, non è comunque una buona notizia per la musica rock, perché in realtà uno non dovrebbe nemmeno tendenzialmente non dovrebbe nemmeno ascoltarli i dischi di chi ha più di una certa età, no?
Se si considera appunto il rock in quel modo mitico, leggendario con cui lo si vedeva. Ricordatevi che Mick Jagger diceva, se pescate interviste degli anni 60 di Mick Jagger, lui tranquillamente dichiarava che lui non ci si vedeva a 30 anni a cantare ancora Satisfaction, a 30 anni, cioè la canta a oltre 70, ancora la canta tranquillamente, e quindi... voglio dire, è proprio cambiata la prospettiva, il modo di vedere il rock. Io mi ricordo negli anni 80, sì. Guarda, io su una mia rivista negli anni 80 mi ricordo facemmo un articolo dove ci domandavamo, ci interrogavamo se era giusto o meno che ci fosse il rock dei quarantenni, perché il rock era una cosa, era vista come una cosa da giovani, cioè uno secondo la logica doveva, poi dopo 30 anni massimo via, basta, trovati un lavoro serio, falla finita, mentre adesso no, cioè abbiamo settantenni, anche ottantenni, voglio dire che sono, il rock è diventato un po' la musica classica dei nostri tempi, cioè un qualche cosa che comunque noi anziani chiaramente non ci vogliamo rassegnare alla fine di quello in cui abbiamo creduto per tutta la vita, mentre i giovani riconoscono comunque, anche se il rock non è più centrale come era un tempo, perché ci sono tante altre musiche diverse che piacciono più ai giovani. Comunque, ragazzi, non ci sono storie. Voi prendete un qualunque quattordicenne, fategli ascoltare i Ramones o una band che limita bene, se non l'ha mai sentiti rimarrà così, cioè, perché è qualcosa che ti arriva, è inevitabile che un ragazzino venga colpito da questo, dalla forza della musica, dei testi, dell'approccio, anche se poi i fatti dicono, ma questo è il mercato che lo fa, i fatti dicono che i ragazzi oggi ascoltano altra musica, però comunque se chiunque abbia figli, nipotini, eccetera, gli faccia ascoltare i Ramones, i Clash, qualcosa che comunque secondo me li fa crescere meglio. Senti Jacopo, parliamo della musica di questo benedetto disco. Allora, no, prima accennavamo, un disco che tutti dicono che è brutto, tutti dicono che tutti l'hanno massacrato, un disco che fa schifo, tutti dicono così perché prendono come pietra di paragone i dischi precedenti, o in effetti il disco è una merda?
Il problema è che, dunque, i Clash a 5 si costituiscono intorno a questo concetto di tornare a fare una musica più selvaggia, cioè, come giustamente dice, siamo stati troppo sperimentali con London Calling, Sandinista, anche lo stesso Combat Rock, dobbiamo tornare alle origini, che è un po' il concetto dei Beatles con Let It Be, no? Cioè, secondo me ci sono tantissime similitudini, tra l'altro, proprio nella carriera dei Clash, nella carriera dei Beatles, vabbè. E il problema è che dopo, per cui i concerti sono quella roba lì, i concerti sono un bel caos, i concerti sono i primi concerti punk di massa, fondamentalmente, perché riempiono le arene con musica da pogare, e non c'era nessuno che lo facesse nell'84, ecco. E il disco c'è la batteria elettronica, fondamentalmente, cioè il disco è una, cioè queste stesse canzoni che sono dei piccoli modelli di punk rock sono maltrattati, sono modificati essenzialmente con l'ausilio di batterie elettroniche e tastiere. E io ricordo proprio lo stupore quando torno a casa, quando ho comprato il disco, lo metto su, vado a sentire le canzoni che straconoscevo, perché comunque c'erano i boot, le cassette, eccetera, e sono diversissime, alcune sono proprio irriconoscibili, cioè. E questo perché? Perché il manager, questo Bernie Rhodes, aveva cambiato in corsa tutta la direzione, perché chissà perché, forse perché si era reso conto che si erano ficcati in un vicolo cieco e passatista, no? Per cui questo rende questo disco, secondo me, ancora più affascinante, il fatto che questa percezione da parte del fan, che ero io, che sono io, che ci aspettavamo un disco, ne abbiamo avuto un altro e abbiamo cercato per un sacco di tempo, e ancora adesso, di farne un terzo, perché poi si è scoperto che c'erano delle canzoni che non hanno messo dentro, che potevano starci. Vengono a fare due concerti a Milano, no? Nel febbraio del 27 e 28 febbraio dell'84, e ne fanno una che non hanno mai pubblicato, che per me è una delle più belle canzoni dei Clash tutti, che è questa Ammunition, si chiama, è praticamente un pezzo surf. E non la fanno, per cui alla fine dici: ma no, ma perché hanno fatto questo disco quando si pensava che dovessero fare questo e avrebbero potuto fare questo? Ed è una roba che arricchisce, è un altro punto di arricchimento, secondo me, di questo periodo. Questo disco, tra l'altro, viene proprio buttato per strada, non viene, è mollato lì, cioè non c'è nessuna promozione, perché Joe Strummer ha già deciso che basta, non ne può più. Per cui non ci sono video, non ci sono concerti, non c'è niente, non vanno in TV, non vanno da nessuna parte. Il disco esce e il gruppo praticamente è già morto. Come quando è uscito l'ultimo, cos'è? L'ultimo è Let It Be, sì. Il gruppo, i Beatles erano già morti, no? E, per cui il disco esce e cade proprio in un buco nero, scompare. Tutto il revisionismo della storia dei Clash esclude Cut the Crap, no? Diventa veramente il figlio, proprio il pulcino nero, ma nero, 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 proprio nero, sporco, brutto. e riascoltandolo, adesso io ho perso ogni capacità di giudizio critico su Catecrepi, evidentemente, avendo addirittura scrittoci sopra un libro. Secondo me le vette che ha sono vette che potrebbero stare su tutti gli altri dischi dei Clash senza fare nessuna differenza.
Senza abbassare il livello.
Gli abissi sono terribili e non c'è una via di mezzo, cioè non c'è una qualità media, probabilmente. Ci sono delle vette e degli abissi e non c'è una qualità media. Però un altro problema di questo disco è il titolo, tra l'altro, probabilmente, perché Crep è un, vuol dire merda, fondamentalmente, vuol dire, no, schifo, vuol dire,
termine generico per dire una roba che brutta, insomma.
Una roba brutta. E per cui su questo fatto che c'è crepe, cioè c'è merda nel titolo, i recensori si attaccano, no guarda, è una merda veramente, proprio diventa sì, proprio gli dà l'assist per, no, come un Tafazzi, no? Sì, proprio, e anche questo non l'ha aiutato. Chi ha scelto questo titolo, non lo so, credo Bernie Rhodes, è un verso di una è una linea di dialogo di Mad Max 2, mi pare.
Sì, perché comunque il senso sarebbe quello, insomma, basta cazzate, no? Sì. Come dire, questa è la roba, basta cazzate, sì. Beccatevi i nuovi Clash.
E solo che alla fine, davvero, a fare tutto l'elenco, come ti dicevo, nel mondo, gli unici che ne hanno parlato bene sei tu e questo grande critico inglese che è John Savage, che sostiene che è l'unico disco dei Clash che lui ascolta tuttora con piacere. Probabilmente perché gli altri l'abbiamo comunque ascoltati troppo, mentre invece questo è ancora nuovo. Io continuo a conoscere persone, ma io non sapevo neanche che fosse uscito, ma io non sapevo neanche che ci fosse questo. E per me è più bello di Combat Rock, comunque. Ecco. Anche Combat Rock ha delle vette e degli abissi, tra l'altro, nella qualità media è un po'. Sì. Più debole,
molto iconico, però, cioè, dico, ha delle vette degli abissi, però è un disco molto, molto iconico e ha comunque un suono, sì, come dire, adatto alle circostanze, al momento. Che devo dire, io almeno sono in buona compagnia, perché insomma Savage è uno che ha vissuto per davvero in tempo reale il punk britannico, se n'è andato in California a viversi la stagione migliore del punk californiano, e per quello una volta ci ho parlato a telefono con Savage e la prima cosa che gli ho detto è stato quello: non sai quanto te le invidio, dico, questo fatto di essere stato a Los Angeles 77-78, quando davvero succedevano cose straordinarie. E quindi sì, io continuo a sostenere la tesi, appunto, che secondo me, anche se fondamentalmente ci sta il parlarne, diciamo, male, non è poi così, appunto, come dici tu, così terribile. Cioè, sono uscite cose ben più terribili, secondo me ha pagato, appunto, lo scotto del fatto che non c'era più Mick Jones. Il titolo sicuramente è vero, quello è stato un assist fantastico per chiunque volesse parlare male, perché Strummer aveva cacciato Mick Jones. E poi, appunto, il fatto che sicuramente è un disco incompiuto, un disco confuso, un disco strano, che però che ti devo dire, la storia del rock è piena di dischi, appunto, con nati con modalità singolari, che poi magari alla fine un giorno vengono rivalutati. Magari questo non succederà per Cat the Crap, però io non mi sento a disagio quando mi dicono: ah, tu, qualcuno me lo fa per sfottermi, no? Ah, tu sei quello che ha scritto bene di Cat the Crap. Io tranquillo, dico, ne riscriverei bene, benino. Pure adesso, in quel momento, c'è questo che magari non si capisce. Io avevo, quando è uscito, 24 anni. In quel momento, per quello che offriva il panorama musicale, c'era un maledetto bisogno di una band come Clash. Si sentiva proprio, perché eravamo in quella fase in cui appunto dominava un certo tipo di pop che sì, veniva dal rock, ma fondamentalmente non era rock. Tutto il versante neo-60s, la neopsichedelia, ancora era un fenomeno estremamente sommerso. I new wavers per lo più si ripetevano, sì, facevano cose belle, però comunque erano tutti più artistici. L'hardcore primigenio aveva sicuramente esaurito la spinta, era diventato qualcosa comunque di molto ripetitivo, di molto standardizzato sia in Europa che negli Stati Uniti, per cui ti mancava questa cosa, cioè la band che potesse unire tutte le tribù, no? La band di rock and roll pura in qualche modo, e quindi si sperava, visto che appunto Strummer l'aveva detto chiaramente che voleva essere un ritorno alle origini, però non con la stessa gente, no, ma con gente nuova, diversa, si sperava che potessero essere io ero entusiasta dell'idea, e magari poi, perché lo dico anche se non dovrei, quando si fa il mio lavoro in tantissimi casi si è costretti, arriva il disco e magari c'hai un pomeriggio di tempo per ascoltarlo e ne devi scrivere subito perché il giornale deve andare in stampa, eccetera eccetera, per cui io adesso non ricordo esattamente le circostanze, ma credo che forse se avessi avuto qualche giorno in più sarei stato magari più lucido, ne avrei parlato bene lo stesso, ma con qualche distinguo in più, che in quel momento, sulla spinta di questo entusiasmo per aver riavuto un qualcosa che si chiamava Clash, dove ok, non c'era Joe Mick Jones, ma c'era Joe Strummer e c'era Simon, non è via, in fondo 2 su 4 ci possiamo stare, no? E, è andata così, ma va bene così, è triste che sia caduto appunto questo velo. Una cosa simile, ovviamente, Stramutatis Mutandis, è quello che è successo in Italia con il Litfiba, no? Adesso non voglio fare paragoni sconvenienti, però successe così. Quando i Litfiba sono tornati assieme, praticamente quei 3 dischi fatti con l'altro cantante, con Cabo, sì, completamente, per carità, perché poi vabbè, Piero era assolutamente, cioè Piero era come Mick Jones, cioè dice no, quelli senza di me non esiste, quelli non sono i Litfiba, e su quei dischi è caduto appunto un velo. Ci sono poi, ovviamente, come sempre capita, c'è tutto uno zoccolo durissimo di fan che invece no, per loro quei dischi sono infinitamente meglio, perché così, insomma, il mondo funziona, no, così.
Beh, ci sono altri casi, sono, beh, quello dei Guns N' Roses è più enorme.
Però almeno non hanno fatto dischi per un secolo.
No, però comunque adesso che vanno in giro, 2 o 3 pezzi da Chinese Democracy li fanno. Li fanno,
ma
non
che
sono
non nemmeno tutta sta schifezza,
no, ma infatti
2 o 3 pezzi erano,
no.
Era roba che probabilmente esisteva già da prima, ecco, no. Quello un altro caso di disco che tutti quanti
dicevo,
quello era un altro, Chinese Democracy dei Guns N' Roses è un altro caso di disco maltrattato più di quanto meritasse, perché chiaramente c'era dietro tutta la storia, no? Ovviamente Axl Rose è uno stronzo, ha cacciato tutti, è ingrassato, è bollito, vuole.
Però anche il declino di Axl, secondo me, è affascinante. Cioè Axl è la rockstar invecchiata peggio di chiunque. Axl proprio è
sicuramente molto peggio di Mick Jagger,
sì,
cioè
sì,
Mick Jagger,
sì, Axl è veramente figura. Vergognoso come mal ridotto. Ma altri casi simili, vabbè, i 2 dischi dei Doors senza Jim Morrison, poi il disco dei Velvet Underground senza Lou Reed che canta, che è escluso da tutte le antologie loro. C'è un disco degli Ultravox senza Midge Ure anche, che è abbastanza terribile. Però sono dei momenti sempre. Beh, quello dei Clash è tragico perché succedono molte cose tragiche. Per esempio, il fatto che si è scoperto anni dopo che tutti e 3 nuovi, 2 giovani chitarristi e il batterista, venivano bullizzati praticamente ogni giorno. Cioè il manager lì maltrattava, ma proprio li maltrattava tipo rivoluzione culturale, cioè tipo queste cose qui, Ed è bello vedere adesso, a distanza di anni, nelle interviste, nelle poche interviste che gli fanno, come questi tre ragazzi, che ragazzi non sono più ovviamente, e reagiscono pensando a quel periodo, no? Per cui c'è Nick Shepherd, che è il chitarrista, che dice: vabbè, sì, certo, mi trattava male, però insomma, pensate a me, tre ragazzi della provincia inglese in giro per l'America a suonare le canzoni dei Clash nelle arene, ma insomma ho fatto lavori peggiori, ecco,
certo. ti fai bullizzare.
Sì, che è corretto. Il batterista Pete Howard è ancora severo, però comunque ha l'impressione di una persona anche risolta. Tu vedi invece l'intervista a questo Vince White, l'ultimo chitarrista, che non aveva mai suonato per un gruppo professionista, cioè loro prendono, durante un'audizione, prendono questo ragazzo e lo tirano su perché fa un'audizione molto più spavalda degli altri, no? Proprio all'aria di essere il più così, il più incazzato degli altri, e poi si scopre che in realtà era uno studente tipo di biologia, era il più borghese di tutti, però era quello che aveva l'aspetto più selvaggio, ma era il più borghese di tutti, e questo lo massacrano per 2 anni, e nelle interviste ancora adesso hai l'impressione che sia proprio una cosa, un dolore che gli ha segnato l'esistenza. Cioè, c'è questo documentario in cui li intervistano tutti e tre, e lui fa l'intervista ubriaco e piangendo, ed è, capito? Per cui questo è un altro punto. Ha scritto un libro, ha scritto un memoir molto bello, tra l'altro, bello. E dice una cosa. Che tra l'altro, ripensando a quello che ho fatto io e anche a tutti voi che vedo qua, in questo libro dice: ma io impazzivo per i Clash, se avessi dovuto scrivere solo le cose belle, in capo a 2 pagine avrei dovuto chiudere il libro. Molto male. E veramente di una amarezza. E questo però è un altro punto, secondo me, di interesse di tutta questa storia, ecco. Poi un'altra cosa, il concerto di Milano, questi vengono a fare queste 2 date a Milano, e nella prima c'è il parterre pieno di sedie, cioè mettono, c'è un concerto dei Clash, quello che sono, per cui non è che non si sapesse cosa succedeva ai concerti dei Clash, e tutto il parterre di questo palazzetto dello sport, che tra l'altro è crollato l'anno dopo, pieno di sedie, e finisce il concerto e sono tutte spaccate, perché la gente poga in mezzo alle file e oppure sopra, proprio le spacca per la rabbia di averle intorno, e si riusciva a pogare in un corridoio di 4 metri proprio, no? E il giorno dopo ovviamente le hanno tolte, però anche lì è un concetto che poi i recensori il giorno dopo, alcuni, i peggiori, parlano proprio come una battaglia. Abbiamo fatto fatica ad uscire, abbiamo avuto paura ad uscire dal palasport, non ha visto proprio che rabbia, che violenza, proprio sembra, è veramente il resoconto di una battaglia, che ad esserci in mezzo però non avevamo minimamente percepito. Sì.
Sì, sì. Mi viene in mente, qui a Roma ci fu una battaglia vera nel concerto di Lou Reed nel 75. Lì il concerto che non ci fu di fatto, perché appunto successe non so se c'era qualcuno lì, io avevo 15 anni, un'esperienza terrificante, cioè i lacrimogeni dentro il palasport, la gente che scappava da tutte le parti, perché lì c'era questa cosa degli autoriduttori, c'era questa teoria che li vorrei vedere i sopravvissuti cosa pensano oggi, no? Che se il concerto costava più di... Eri uno di quei, ah, fantastico. Allora, parliamone. Allora, aspetta, scavalcare ci stavo. Dici, io non ho i soldi, voglio vedere il concerto. La musica deve essere alla portata di tutti. Ok, un discorso che ha senso, sfasciare tutto. Perché chiaramente lì si perdeva il senso della cosa, i Led Zeppelin che venivano, che avevano 100 tecnici e si portavano in giro tonnellate di amplificazione, e ci sono delle macchine che vanno pagate, cioè che costano, perché ci sono dei costi, quindi ovviamente non può essere gratis, e dico, mi chiederei oggi appunto a vedere che concerti anche stronzissimi, no? Ti chiedono 50 euro per i concerti più stronzi, dico, di quelli di un certo richiamo, no? Per quelli seri anche, che ne so, 150, 180, 200 euro, così come se niente fosse. E lì no, c'era la gente che si incazzava terribilmente se il concerto costava 500 lire in più della norma e sfasciavano tutto.
Però alla fine io mi ricordo, avevo letto quando sono venuti i Divo, hanno riempito il Palalido, per cui vuol dire 10.000 persone, e hanno staccato però 3.000 biglietti, cioè 7.000 persone erano entrate senza pagare, entravi senza pagare tranquillamente. Cioè il concetto cominciava quando c'erano i support, sapevi che potevi già entrare senza pagare, perché magari qualcuno aveva caricato, perché comunque lasciavano passare per il quieto vivere, perché si sapeva che qualcuno avrebbe rotto le balle, però alla fine tu arrivavi lì e entravi, che ripensandoci è un peccato, perché poi non hai più i biglietti, ovviamente, perché adesso avevi i biglietti dei concerti al massimo, no? Invece non ce li hai perché non hai pagato, perché sei entrato e basta.
No, ma lì diciamo che in molti... sì, a volte si raccoglievano. No, magari appunto perché vedevano che tanto avevano fatto già, diciamo, l'incasso sufficiente a pagare tutto e a guadagnarci un minimo, dico, per cui siccome se poi non li facciamo entrare per sfondare tutto, sfondano tutto per entrare, dobbiamo pure pagare, no? Allora, fermi tu, facciamoli entrare e tanto piacere. Chiaramente... era un gioco che non poteva però durare, no, sempre, perché poi la gente sgamava e non pagava più nessuno.
Ti dico una cosa, oggi come oggi spesso anche i sold out non pagano il concerto. Cioè, ti dico solo questo.
Beh, quello dei Divo però alla fine gli organizzatori avevano dovuto chiudere, li avevano fatti fallire. Perché evidentemente 3.000 contro invece di 10.000 erano eccessivo. Forse il giochino valeva, non so, per 7.000 invece di 10.000. Certo. Era la Punto Rosso, te la ricordi, Davide? Era falliti dopo.
Senti, dimmi, il libro è uscito già da un pochino, no? In quanti ti hanno detto allora, ma che sei matto, hai fatto un libro sui clan? Che reazione hai avuto, per curiosità?
Questo libro, se posso raccontare la storia, io ho cominciato a scriverlo tanti anni fa ed è da molti anni, avevo già tentato di mandarlo fuori, e però mi dicevano tutti, bello, bello, tutto quanto, però a chi vuoi che freghi di questa vicenda, e mi invitavano ad aggiungere cose personali, 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 per cui avevo buttato dentro molta roba in più. E però comunque non me lo prendeva nessuno. Allora un bel momento ho pensato, ma sai che c'è? Tiro via tutte queste cose che forse gliene frega ancora di meno alla gente di quello che è, e cerco di... lo rendo solo musicale e vado proprio punto sugli editori musicali. E ho trovato ad Arcana Gianluca Testani, che si è innamorato del progetto, ecco. Però ce l'ho in giro da tanto. Se fossi riuscito a pubblicarlo quando, nelle primissime occasioni che ci ho provato, sarebbe uscito ancora prima del documentario, cioè sarebbe stata una cosa proprio...
una primizia.
Sì, sì. Per l'Italia credo che lo sia ancora, però lo sarebbe stato in assoluto probabilmente. Cioè, c'è un testo simile di un giornalista americano, Christopher Knowles, e fanno un impallinato assoluto. E poi per il resto, vabbè, le biografie belle ovviamente parlano di questo periodo qua, però non è così. Solo su questo no, perché poi ho provato anche a raccontare quello che hanno fatto gli altri dopo, perché a parte Vince White, che si è messo a fare il tassista, ma gli altri due, Nick Shepard e Pete Howard, cioè il primo chitarrista e l'altro il batterista, hanno fatto altre cose comunque, hanno pubblicato molti altri dischi in Inghilterra con gruppi che anche sono venuti a suonare qua, però ovviamente poi nelle interviste gli chiedono solo di quei due anni, un anno o due, in cui sono stati chitarristi dei Clash. Ma allora, dunque... Nick Shepherd è nel giro, era di Bristol, per cui conosceva tutti quelli dei gruppi di Bristol, ed ne ha fondato uno con, che si chiamava Head, con un musicista dei Rig and Panic, mi pare. Hanno fatto 3 dischi e sono anche, io ho ascoltato i primi 2, sono anche belli. Poi è un gruppo di tutti i generi, continua a suonare. Che tipo di genere? È un funk un po' anacquato, un po'... Sì, 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 no, funky no, non è esatto. Più che altro sembra un disco un po' che ti prende un po' per il culo, non so come spiegare. Cioè, è vero, sembra funky, ma perché mi fai questa, facendo questa cosa? Che cosa, perché fai tu il funky? Allora a un certo punto si mette... La canzone successiva sembra Rolling Stones, e dici, ma perché? Perché prima non facevi il funk, sono dischi strani, sì, sono dischi strani, pare che dal vivo fossero bravissimi, ecco.
C'è una domanda.
Ciao Giulio, a parte Nick Shepherd, invece prima era il chitarrista dei Cortinas, Fascist Dictators, credo, insomma qualcuno la conosce, era uno dei gruppi punk 77, però ovviamente quelli di seconda ondata. Io conoscevo lui, quando ho sentito che c'era lui ho detto ammazza, ha cambiato bene, invece gli altri 2 mai sentiti, e ne hai parlato adesso parzialmente te, fecero delle audizioni, Vince White, il belloccio, venne preso per la sua carica, Pete Howard non lo so perché venne preso, poi lo leggeremo sul libro, poi magari se ti va di parlarne ancora un po'. E invece volevo parlare del concetto dell'espiazione di Joe Strummer, che in realtà poi alla fine... Questa colpa dura molto poco, no? Perché poi un anno dopo Cut the Crap esce un disco dei Big Audio Dynamite che io apro e con mio incredibile stupore è quasi tutto firmato Strummer Jones. E infatti volevo chiedere anche a Federico cosa ne pensava quando è uscito quel disco, perché poi alla fine Combat Rock sembra sia l'ultima prova del sodalizio artistico tra Strummer e Jones, invece la penultima. E questo Number 10 Up and Street, che è il secondo disco di Big Audio Dynamite, è quasi tutto firmato da Strummer Jones, appunto. Poi esce nell'86, non è che esce 100 anni dopo, quindi diciamo che Joe Strummer prova subito a ricucire questa cosa. Poi da quell'esperienza lì non ci fu più niente, però insomma c'è sta questa cosa dell'86 che a me mi sbalordì. E per quanto riguarda Cut the Crap, devo dire, guarda, l'ho ascoltato appena comprato e purtroppo non riesco proprio ancora a digerirlo. Cioè, a parte 2 pezzi che sono quelli ska, Trick or Trick e Do It Now, poi c'è sta We Are the Clash, quella autocelebrativa che vabbè, quella ci doveva stare per forza, perché dopo quello che era successo lui doveva proprio mettere, come si dice a Roma, sbattere il pisello sul tavolo e dire noi siamo i Clash. E ha fatto questa canzone che stava dentro questo disco e non era neanche male. Poi c'è stava Are You Red, This Is England, che è insomma un pezzo della Madonna, è uno di quelli che secondo me, di cui parlavate voi, che poteva stare dappertutto senza sfigurare, ma poi il resto è veramente boh, vabbè. mamma mia, io quella la salto subito, quella è la prima traccia, metto subito la seconda, cioè, mamma mia, vabbè, basta. E va bene, quindi questa era la domanda. In realtà ci furono incidenti pure a Roma, se ti ricordi, di fuori con l'autonomia che cercò di entrare a spinta, successe un po' di tutto, successe di fuori, un concerto che costava 7.000 lire che era ovviamente visto come una cosa, sì, era il Festival dell'Unità, era vista come una cosa, e quindi l'autonomia romana cercò di entrare in massa e ci furono scontri micidiali con peraltro il servizio d'ordine del PC, neanche con le guardie, perché dentro le guardie non c'erano. E vabbè, questa era la domanda e vai.
Beh, quello effettivamente, quella, la notizia che ci fosse questo secondo disco dei Big Audio Dynamite con 6 pezzi Strummer Jones era stata una bella notizia. Tra l'altro sono 6 canzoni molto molto belle. Sì, è un gran bel disco, è più bello del primo, perché parlano tutti del primo, ma il primo è di una noia mortale. Sì, meglio il secondo, a me anche piace molto il terzo. Però alla fine sì, è vero, però comunque non c'era mai la continuità, ecco, non c'era mai la continuità, cioè in qualche modo metteva fuori la testa e poi tornava indietro, no? A un certo punto diventa il cantante dal vivo dei Pogues, sì. però poi torna a casa e c'è questo finale fantastico che proprio nessuno avrebbe potuto scrivere, che un mese prima di morire suona con Mick Jones, sì, Mick Jones torna, sì, suonano per uno sciopero dei pompieri. Cioè un mese prima di morire c'è questa, mi ricordo, rumore pubblica la foto
di loro assieme,
perché evidentemente sono già in stampa, però nel frattempo lui è morto. Sì. Però questa è una notizia che per quelli che sono interessati al prodotto è fantastico, cioè Mick Jones che torna a suonare con Joe Strummer per la prima volta dopo una ventina d'anni, per tre canzoni, per lo sciopero dei pompieri, in modo molto casuale, sì. E questo che un mese dopo muore, cioè adesso a raccontare questa cosa ti vengono i brividi, cioè come se basta, ho fatto pace, ora posso morire, quasi una cosa di questo genere. Non è così, è morto perché aveva una malformazione al cuore, però la storia ti dice quasi questo, no? Adesso ho fatto pace davanti al mondo, posso andarmene. Beh,
la stiamo romanticizzando, no, proprio, però sì, ha senso.
No, oppure altro punto di vista, il giorno prima di morire lui scrive a Paul Simonon perché vuole convincerlo a suonare alla Rock and Roll Hall of Fame e dice sembrerebbe che vuole minacciarlo, ma se tu non vieni chiamo il bassista degli Stone Roses, quello piccolino, no?
Sì, Mani.
Mani. E perché Paul Simon era quello che proprio era contro in assoluto, non gliene fregava un cazzo, poi diceva che non dovevano suonare per i tavoli dei ricchi, no? Avrebbero dovuto suonare comunque semmai per un pubblico, e il giorno dopo muore. E muore in un modo meraviglioso, perché porta a spasso il cane, torna a casa, viveva in campagna, la moglie gli dice mi accompagna a fare la spesa e lui dice no, non mi sento tanto bene, voglio stare qua. La moglie sbuffa, non tanto ma un po' sbuffa, poi dice che ha ringraziato il cielo di aver sbuffato poco, perché in realtà avrebbe voluto sbuffare di più, e torna e lui è sul divano col Guardian aperto e la testa reclinata, no? La morte meno da rockstar, avrebbe potuto succedere di sempre. E così però il gruppo non si è... No, cioè secondo me è una storia fantastica, ecco, questa è uno dei gruppi che ha la storia proprio più bella, più ricca, anche con dei momenti familiari anche, no? Perché lui poi che è figlio di un diplomatico e a un certo punto decide che quella non è la sua vita, no? No, Strum. Per cui si mette a fare i mestieri più impossibili, anche il becchino, mentre il padre lavorava nelle ambasciate. No? Per cui dice che viveva nelle case occupate, però sapeva fare benissimi cocktail, perché comunque aveva avuto quel tipo di educazione, no? Che poi aveva, cui era andato contro, però che ogni tanto gli tornava su, no? Lo pseudonimo. No, quella mia non la so. No, la madre in America è Mick Jones, la madre va via, lui viene cresciuto dalla nonna. Sì. A un certo punto Simon viene a vivere in Italia, fa un anno in Italia a Siena da ragazzino. Ho studiato un sacco sta cosa, pure troppo. E, Simone a Siena 10 anni, tipo, ha fatto un anno a Siena. E, per cui c'è anche questo fatto di questa educazione borghese che lui tiene solamente per il suo nome, suo nome originale, che è John Mellor, no? Però si crea tutta una vita con uno pseudonimo. E questa doppia faccia, no? Beh, insomma, per me è molto. Vabbè, ci ho scritto un libro.
Che era una brutta storia all'epoca di essere, come dire, di buona famiglia o comunque benestanti, cioè c'era la logica che il punk era qualcosa di working class, non era esattamente così. In mezzo al punk c'erano anche molti studenti d'arte, per esempio, che so, i Wire, per esempio. Ecco, però dico, era un... In effetti capisco che magari lui voleva proprio nasconderla questa cosa, cioè non dice come no, vedi, io faccio lo squatter, vivo per strada, non c'ho una lira, mentre comunque diciamo avrebbe avuto la via di fuga, la via d'uscita, però, come dire, tanto di cappello per uno che comunque ha scelto, no, di seguire la strada che si sentiva...
È una cosa fortissima all'epoca, davvero, no? Anche dovevi essere working class, punto. Se per caso non lo eri, magari facevi le stesse cose, però eri guardato con un po' con più sospetto, di con sospetto, che è una stronzata gigantesca, secondo me, però, perché poi alla fine, insomma, dipende da quello che fai, no? Soprattutto come musicisti, però anche i Sex Pistols, no? Che guardavano male Glenn Matlock, perché Glenn Matlock viveva in una strada e aveva fatto una scuola, perché poi soprattutto loro in Inghilterra hanno queste scuole dove la differenza di classe è molto, molto, molto chiara, molto marcata, no? Per cui a seconda delle scuole che avevi fatto
è una cosa o un'altra. Bene, ragazzi, ecco perfetto, chi vuole adesso diamo spazio.
La prima cosa è il concerto dell'84 a Roma. Io c'ero, ero un giovane della FIGC e da qualche settimana stavo vendendo il giornaletto della FIGC quando vedi i miei amici e compagni dell'Archimede e del Pacinotti che dicono: ma che stai a fare qui? Se eravamo salutati la prima estate, dice: ma noi stiamo andando a fa botte per entrare al concerto. Ma io c'ho il biglietto, c'era mio padre che stava nel servizio d'ordine davanti ai cancelli. Ho posato questi giornali e sono andato con loro. Tra l'altro, in quell'occasione Joe Strummer, che era vestito tutto di bianco, scese perché c'era lo striscione per Giuliano Naria che stava facendo lo sciopero della fame contro il carcere speciale. Quindi io ero studente, quindi questa cosa un po' me la ricordo, perché del concerto non mi ricordo niente, ero completamente embriaco. Però
eravamo tutti ubriachi.
Quindi mi ricordo solo il prima e il dopo, insomma. Ma sì, io ho il bootleg, sì, sono 2 ore e un quarto, una cosa del genere. Si sente malissimo il bootleg, tra l'altro. Sì, infatti io volevo dire questo, Cadde Grappe io quando l'ho sentito mi sono messo a piangere, subito, era 85, ottobre 85.
È finita.
Io poi l'avevo, c'ho qualche anno di meno, quindi l'avevo conosciuti già, che loro non sono, mi sono messo a piangere, però poi sono andato a comprare i bootleg che andavo a San Lorenzo ed effettivamente però dal vivo, insomma, quelle canzoni tutto sommato, insomma, con un po' di mestiere si potevano anche far meglio, insomma, sicuramente. Poi in verità i bootleg all'epoca erano registrati malissimo, quindi vai a capire se era la regista come erano per davvero. E una domanda invece, perché io l'ho trovata un po' di volte e tra l'altro sta pure su Wikipedia, ammesso che conti qualcosa. A un certo punto Bernie Roth e Paul Simon si dice che avrebbero voluto comunque continuare l'esperienza dei Clash, ma sta cosa è vera o non è vera? Non so se l'hai detta prima, perché io sono dovuto scappare per una cosa improvvisa.
No, pare che sia vera, cioè a un certo punto Joe Strummer molla il colpo, il disco è fuori e Benny Rhodes convoca i 4 superstiti in un albergo di Chelsea e gli dice che avrebbe fatto le audizioni per trovare un altro cantante e il gruppo sarebbe partito per promuovere il disco. E nessuno ci crede tanto, però comunque queste audizioni pare che siano avvenute davvero. Però a un certo punto Nick Shepard molla il colpo. Però se ci pensate, anche questo in qualche modo è un atteggiamento da precursore. Cioè, guardate, sono ancora in giro i Queen. Il tipo è morto. Anche gli NXX sono in giro e hanno preso uno da un reality. No? Sono in giro tutti. Cioè, in realtà è una roba che ora sembra possibile. All'epoca sembrava uno shame, una cosa del genere sarebbe stata. Forse quella volta lì non saremmo andati a vederli Clash. Forse, però, non è
dico,
detto.
C'è stata una cosiddetta reunion dei Germs, cioè, sì. Voglio dire.
Sì, che moto.
Si riuniscono, tutti.
No, però dai. I Clash di Paul Simon non sarebbe stata una cosa surreale.
Con Beh, si sono riuniti i Sex Pistols e alla fine anche quello sembrava una cosa difficile, poi grazie al cielo per certi versi è stato bellissimo rivederli, però anche quello sembrava
è stato bellissimo vederli, perché chi l'aveva visto i Sex Pistols all'epoca? Li abbiamo visti che suonarono qui a Roma, era il 96 all'Olimpico, Curva Sud, c'era tutta una bella, c'era un bello schieramento di Sepultura, i hip hop, i Bad Religion, è stato Slayer, è stata una bellissima serata, e sì, almeno uno ha potuto vedere per la prima volta i Sex Pistols, non ce ne fregava niente, cioè erano stati di un'onestà assoluta, lo facciamo per i soldi, punto. Ma come? Volete che vi riprendiamo per il culo? Va bene, ci coprite di soldi per farvi riprendere per il culo che facciamo il nostro karaoke. Va bene, se proprio lo volete. E hanno fatto bene. A me ha fatto piacere, come dire, erano un po' diversi dalle foto dei filmati che saranno visti, però cioè, le suonavano sicuramente meglio di come le suonavano all'epoca.
Certo, bellissimo.
Steve
Jones dice comunque che i Sex Pistols hanno ancora tutti e quattro i capelli, per cui in realtà sono quelli invecchiati meglio, perché guardate, abbiamo ancora tutti, ed è vero, sono invecchiati benissimo tutti e quattro, sono proprio lui è una meraviglia, tra l'altro.
Domande?
Una breve cosa dal punto di vista musicale, perché poi in realtà mi vengono in mente tante divagazioni, ma è bene rimanere sull'argomento. No, io prima ho detto Dictator per un semplice fatto che secondo me quel brano c'ha il pregio di far vedere almeno quel minimo di sperimentazione che avete ricordato, no? Perché a un certo punto, proprio più o meno, se non sbaglio già nel primo minuto, si sentono delle cose che sembrano una radio sudamericana, perché è un brano dove lui vorrebbe fare la critica dei dittatori sudamericani, no? E a un certo punto, credo già nel primo minuto, si sente una sorta di radio così, no? Sì, è vero, ma infatti quel brano, secondo me, è simbolo di quello che cercavano di dire loro, cioè che è un disco che tenta di fare delle sperimentazioni. Di base potrebbe anche essere interessante un pezzo che vuole criticare i dittatori sudamericani e mette in mezzo una radio che dice è successo questo, è successo quest'altro, potrebbe essere interessante, potrebbe persino addirittura essere interessante metterci qualcosa di elettronico e così via. Il problema è che il problema principale di quel disco è che è approssimativo, è che è un progetto che dove l'idea viene buttata lì e non viene elaborata, e questo è secondo me il dramma di quel disco. Ed è un peccato, perché magari chissà, poteva pure avere un senso, no? I Clash, un qualcosa di Clash in quel senso.
Sì, ma è quello che dicevo, un disco che non è sicuramente a fuoco, cioè c'è tanta carne buttata lì, messa in maniera confusa, e secondo me appunto poteva essere sicuramente sviluppato meglio, su questo non c'è dubbio, d'altronde è stato raffazzonato, rimaneggiato.
Che è prodotto da uno che non è un produttore, per cui in realtà i Clash avevano sempre lavorato con della gente con le palle, a parte il primo disco, li hanno fatti tutti. Quello, il manager non è un produttore, è un po' sempre per fare paragone con i Beatles, e poi come se un bel momento Pete Epstein avesse deciso di produrre i dischi dei Beatles e non George Martin, ma non sarebbero venuti altrettanto bene, perché non era il suo mestiere. Come manager forse aveva senz'altro delle idee, ma come musicista no. Però lì c'è questa teoria quando loro esordiscono in America nel gennaio dell'84, mi pare, cioè prima di venire a Milano, in tabellone con loro c'è anche Malcolm McLaren, cioè il manager dei Sex Pistols, che si era inventato una carriera da musicista. Allora lì dicono che è stato allora che Bernie Rhodes ha pensato: ah, se lo fa Malcolm McLaren, devo farlo anch'io, no?
Chi parla?
Brevemente, Rhodes, sì, glielo passo subito. Guarda, Rhodes ha cercato di fare il cosiddetto cut-up. cosiddetto cut-up, cioè di mettere in mezzo delle cose diverse per poi fornare una nuova. Cioè lui aveva avuto un'idea, però non essendo produttore non sapeva bene come farla. E poi una cosa, anche un'altra debolezza, è la qualità del suono proprio. Cioè una, cioè un, ci senti proprio un qualcosa, cioè uno si abitua ai dischi autentici dei Clash, no? Cioè suonati comunque bene, definiti, c'è cioè quel suono che non si capisce bene, non saprei manco di se è sintetizzato, cioè una cosa stranissima. No, non si capisce, il fatto sai qual è? Che si capisce, però è una cosa, non so neanche, ci vuole Federico per definirla sta cosa, perché va bene, va bene. Però detto questo, peccato, perché qualche cosa con un po' più di pazienza si sarebbe potuto tirare fuori, no? Peccato.
Chi è che doveva domandare qualcosa? Ah, qui.
Allora, io ho ascoltato le interviste dei tre reduci in un documentario che si chiama Need a Dodge, che parla del periodo meraviglioso, che parla del periodo immediatamente successivo a quello che viene trattato nel... Lui li molla sostanzialmente e se ne va in Andalusia.
Quando Giustamente era in crisi, e in quel periodo succedeva spesso che andasse in crisi, allora andava in Andalusia, andava in Spagna, a Granada e a San José. Prendeva sempre la stessa casetta, ho scoperto.
No, volevo sapere se se ne parla nel libro e se si parla degli altri disgraziati, il gruppo andaluso che viene...
Li cito e basta, sì, poi è una cosa che racconto di passaggio, però non diffusamente. Però anche lì è divertente, perché poi andava non so, in discoteca e faceva suonare Sandinista, no? Per dire, suona questo, suona con il sol, metti questa, però Sandinista faceva mettere, no? Ed è bello, però quel documentario lì è bellissimo, perché vedi questo uomo allo sbando e i più grossi musicisti della New Wave spagnola che lo accudiscono, no? Che gli stanno dietro, che lo seguono, eccetera. È un bel momento la moglie, la sua compagna che lo chiama perché gli sta nascendo la seconda figlia e gli dice: se non vieni entro per il parto non la vedrai mai. E lui, allora, scusate ragazzi, devo andare, prende il primo aereo e arriva in ospedale proprio quando sta donna alle doglie. Cioè, anche questo è fantastico. No?
Per offrire il quadro per chi non conoscesse la storia, gli altri tre disgraziati sono un gruppo andaluso, un gruppo che era già andaluso, di cui lui si innamora, si imbarca nella produzione del loro primo disco e li molla con tutti i debiti, peraltro, tutti studio da pagare, attrezzatura, li molla un mese prima dell'uscita del disco, perché...
Sì, perché per questo motivo qui. E poi il produttore fa uscire il disco, ma senza i suoi interventi, come se lo fanno riprodurre da un altro, ecco. E poi un'ennesima sfiga. Poi faceva colonne sonore di film che non uscivano, che nessuno vedeva. C'è questo pezzo bellissimo del film di Kaurismäki, no? Che non è mai uscito, è uscito adesso nel cofanetto. Che sì, sì. Sì, è una scena fantastica, però il disco non lo si trovava, ed è pieno di lui faceva le canzoni e è stato per 10 anni senza far nulla, però probabilmente ha continuato a produrre musica. Infatti era un po' strano, cioè è uscito il cofanetto l'anno scorso con tutte con gli inediti e ci hanno messo 17 anni a farlo uscire. Evidente, è un lavoro bellissimo, ma chissà quanta roba c'è ancora, no? Perché comunque lui ha fatto musica da solo per se stesso per una decina d'anni e comunque è uno bravo, per cui magari...
Infatti il cofanetto 001 magari
sì,
seguirà...
Magari c'è uno 002, non lo so, magari sì.
Altre domande? No.
Intervento?
Giulio.
Allora, rieccomi, approfitto per questi ultimi minuti per la presentazione di questo libro, che è anche qua, non so se l'avete visto in giro, per ricordare che il 20 e 21 dicembre, quindi fra pochi giorni, noi di Search and Destroy Radio organizzeremo assieme a 360 gradi la quinta edizione della Strumber Night romana, è una cosa che ci teniamo a fare qui a Roma proprio nel, durante il periodo, insomma, l'anniversario, per ricordare l'anniversario della morte di Joe Strummer, che è il 22 dicembre 2002. E ci saranno due serate, abbiamo esagerato quest'anno con 20 band, credo, no, 20 tra band, no, vabbè, insomma, 15. Il venerdì 20 suoneranno come set acustico Stefano Pompili, che peraltro è stato pure qua, suonato pure qua, e poi Elvis and the Spots, i Cockroaches, Terrorist Bengala Party e vabbè, DJ set vari. Sabato invece set acustico con Patato, e Marco D'Annunzio e Tide Belly, poi il set elettrico con i Motosega, i Milkshake, i Shockwire, i Calzini, Malinquenti, Bare Bones, Punk Roberts e vabbè, anche qui in questo caso DJ set assortiti.
Non sono solo gruppi da Roma, sono gruppi da tutta Italia, in questo caso da tutto il centro Italia, e la cosa importante è che potete acquistare la prevendita per entrambe le serate 20 e 21 a un prezzo ridotto a 10 euro qui ad Inferno Store, quindi se volete sono già disponibili. Sono anche molto belli l'artwork di Emanuele Olives, insomma, grazie.
Grazie a tutti.
Ecco, qui il libro è in vendita, ovviamente, Ribelli all'angolo di Jacopo Ghilardotti, una storia dei Clash 5. Grazie a tutti.